Allora, nell'età della tradizione, in questo lungo arco che noi diciamo età della tradizione, come sta l'uomo nel mondo? Come si rappresenta il mondo? Beh, il mondo è un mondo ben stabilito, dato, compatto, chiuso, sotto la volta del cielo. Cioè, l'uomo vive su una terra coperta dalla volta dei cieli. E il corso degli astri, delle stagioni, il tempo del cosmo, che ritma il tempo dell'attività dell'uomo, ha una regolarità che in qualche maniera traduce l'immutabile, l'immutabilità di chi nel cielo conduce alla cosa. Ah, questa è la visione tradizionale, no? È lì in cielo che sta il segreto dell'origine del mondo. E il mondo deve cercare di riprodurre il programma, il paradigma. Il paradigma di tutta la faccenda è stabilito, capito? Mentre noi, per farvi l'esempio, la nostra età della relatività, il paradigma è perduto, capito? Non c'è paradigma. Cioè, ognuno può sbattere dove vuole la testa, no? Allora, il paradigma è stabilito dal cielo, diciamo, e si tratta di eseguirlo. Si tratta di riprodurlo in qualche maniera. Come? Lasciandosi condurre fondamentalmente dalla natura, adattandosi alla natura e alle sue leggi, che l'uomo non conosce, appunto, no? E quindi la visione sacra, sacrale del mondo, della natura, cercando di proteggersi dai capricci della natura, che in genere sono legati all'ira degli dèi, no? Quindi dobbiamo tenere buoni gli dèi, la natura ci sovrasta, domina la paura, no? La natura è immensa rispetto all'uomo, eccetera. E tuttavia quest'uomo così piccolino, così fragile, in una natura che gli appare onnipotente e paurosa, sappiamo, è riuscito a fare delle cose incredibili. A domesticare, per esempio, le forze di gravità e quindi a lavorare la materia, il mondo nella sua dimensione elementare di massa, continuando quel lavoro prodigioso dell'era neolitica. Quindi, per esempio, incanalato l'acqua per i mulini, ha diretto l'acqua con gli acquedotti, ha costruito palazzi, piramidi, templi, fortificazioni, no? Ha comunque lavorato sul mondo, attraverso questo elemento che diciamo è il più grossolano, è il più consistente, che è la massa, hai capito, no? E siamo nella fase più primitiva del rapporto dell'uomo. Oggi noi stiamo vivendo invece un rapporto raffinatissimo, no? Con l'informazione come potenza di rapporto tra l'uomo e il mondo. Il mondo dell'età moderna, quella che noi chiamiamo l'età moderna, invece non è più un mondo chiuso, fisso sotto un cielo, ma è il mondo che si apre davanti all'uomo, che lo vuole scoprire. È un mondo da costruire, da scoprire e da costruire. Il simbolo è apposta, no? Il simbolo di questo mondo nuovo, tra l'altro l'ha chiamato proprio così, la scoperta del mondo nuovo, no? L'America. Il simbolo di questo mondo nuovo, di questa visione nuova del mondo, è nel 492 la traversata, interessante, no? È una linea, non è il rispecchiamento del cielo, è l'andare a vedere i confini, appunto. La traversata di Cristoforo Colombo, che simbolicamente rompe definitivamente con lo spazio tradizionale, è la linea retta, diritta, che diviene il simbolo della modernità, il treno, la macchina, appunto, l'aereo, il taglio del mondo, no? Lo spazio cosmico diventa uno spazio più antropologico, evidentemente, e storico, cioè diventa il luogo dove l'uomo fa le sue cose, dove l'uomo è protagonista, costruisce lui. E in questo viaggio di esplorazione sappiamo cosa è successo, no? Per esempio, che l'uomo ha scoperto che la Terra è rotonda, che non è al centro dell'universo, e invece essa gira attorno al Sole. Beh, di colpo la volta del cielo crolla, no? Non c'è più una volta che avvolge il mondo. Cioè, il mondo è sperso nell'universo, no? Allora è l'uomo che deve prendere in mano il suo destino, capito? No? E si rivolge al futuro progettando il mondo, no? Sistemando la sua casa, capito? No? E la trasformazione è resa possibile dalle nuove energie fossili, il carbone, il petrolio, il gas che alimentano le macchine, i motori, le turbine, che mettono l'energia, non più solo la massa, l'energia a disposizione di tutti. E allora qui conosciamo, ma non ci interessa appunto di seguire la storia della modernità, interessa aprire la finestra, no? Conosciamo bene la storia umana in epoca moderna, in Occidente, si sviluppa nell'industria, lo sviluppo industriale e nel modello abitativo della città, il modello urbanistico, si instaura il regno della produzione, del lavoro, del capitale, dell'impresa, del mercato, del profitto, del consumismo, appunto poi la democratizzazione dei consumi e dei desideri anche, non solo dei consumi. Il mondo della relatività, il nostro, è invece un mondo, non so come, dominato, se avete presente l'architettura di Renzo Piano, è un moderno, no? C'è l'ideale di fare le cose quasi volatili, capito? Foglio di carta o palazzo, capito? È la leggerezza. Elogio della leggerezza, ma è sospensione, un mondo fragile che è come preso in un vortice, forse questo è il termine più... Beh, il futurismo ha dipinto bene, secondo me, l'esito della modernità, no? Questo vortice che disfa le cose, le prende dentro. L'evento simbolico qui, ve lo accennavo l'altra volta, è appunto il fatto che l'uomo mette il piede sulla Luna e di colpo vede la Terra come quel robino là, lontano. È la relatività, no? Cioè la Terra, che ci sembrava essere l'universo, è una cosa relativa, molto relativa. Anche qui l'uomo, che grazie alle nuove forme dell'energia atomica e grazie all'idrogeno, appunto, va a mettere il piede sulla Luna, e da lì il mondo gli appare questo splendido, miracoloso pulviscolo in un universo in espansione, costituito da miliardi di galassie, le quali a loro volta sono costituite da miliardi di stelle, eccetera, eccetera. Cioè, l'universo umano si sfonda, hai capito? Cioè, quando Pascal diceva l'orrore dell'immenso, la paura di essere gettato nel vuoto, l'idea appunto che l'uomo non ha più strada, non ha più comunità, è gettato nel vuoto, si picchia un pugno va all'aria il pulviscolo, no? L'esplosione dell'individualismo debole è l'effetto appunto di questi cambiamenti della casa, no? In questo universo a quattro direzioni l'uomo appunto non riesce più a inquadrare il mondo. Come fai? E Einstein propone la formula, appunto, no? Di questa nuova compressione di una realtà complessa e relativa, con la teoria della relatività, appunto. La relatività universale. Si passa allo spirito geometrico, vedremo in Cartesio, no? Idee chiare e distinte. La descrizione dell'uomo è quella, la relatività. Ovvio, con lo spazio, col cambiamento dello spazio, cambia anche la concezione del tempo. Cioè il mondo è fatto di spazio e tempo, no? Cambiamento del mondo vuol dire che cambia lo spazio e il tempo. E difatti in questo spazio ormai senza riferimento, lo sviluppo delle megalopoli, delle città, non ha più un centro. Si sviluppano, capito? Il centro lo crea ciascuno dove vuole, non c'è. Il problema dell'architettura, dell'urbanistica, è di fare una città che conservi dei riferimenti, capito? In cui chi abita e chi viaggia possa riconoscersi, no? Dico, il cambiamento dello spazio va di pari passo col cambiamento del tempo, sappiamo appunto. La postmodernità è caratterizzata da un'accelerazione bestiale. C'è una compressione, no? Andando sulla Luna ci schiacciavano contro. Cioè l'immagine, un'energia potente, devi resistere o ti spatarra contro, dietro, capito? Ma questo è il mondo. No. La nuova macchina con cui siamo andati sulla Luna, come andiamo sulla Luna, rappresenta bene, mi pare, poi complessivamente l'immagine di mondo che noi abbiamo. E quindi la crescente rapidità dei trasporti, l'istantaneità dell'informazione grazie all'informatica e ai satelliti. L'uomo della relatività vive come disperso nell'istante, appunto. Tanto più che i racconti in questo mondo sono finiti. Cioè la crisi delle ideologie, la fine delle ideologie, grazie anche alle guerre. Cioè noi abbiamo costruito delle idee di storia, di progresso, e poi le abbiamo frantumate con una serie di barbarie, dalle quali siamo usciti dicendo non crediamo più nelle ideologie, capito? Non abbiamo più niente in comune che ci tenga insieme in un progetto. Appunto. L'uomo della relatività è come disperso nell'istante, tanto più che le ideologie del progresso sono crollate. E questo concentrarsi e schiacciarsi dello spazio e del tempo nell'istante ha anche qui a disposizione un'energia nuova. La massa, l'energia, l'informazione. La terza dimensione della materia, che è quella dell'informazione, ciò che la macchina, il treno, è stata per la modernità, è il computer per l'uomo della relatività, no? E questo ovviamente comporta profondi cambiamenti sociali. E oggi tendenzialmente si è al mondo, si è in questo mondo, nella misura in cui si è in rete, si è collegati, si è connessi, no? Sta nascendo un mondo virtuale, ma è anche la creazione di un altro mondo, non è che siamo così sicuri di tenere il mondo presso. Ecco come sta cambiando, è cambiato e sta cambiando il mondo, la cosmologia, chiamiamolo così, no? C'è il discorso sul cosmo, no? Nell'età e cambiando il mondo cambia anche la stessa umanità dell'uomo da un'età all'altra. E proviamo a dire due parole su questo secondo aspetto. Il primo era la visione del cosmo, il secondo è l'umanità dell'uomo. L'uomo della tradizione vive e si comprende come inserito in una natura e in un gruppo, in una società da cui riceve tutto. Per esempio, la malattia, no? L'uomo della tradizione, quando è malato, entra in un processo di interpretazione della malattia. Leggete i Vangeli, per esempio. I Vangeli legano la malattia al peccato, al diavolo, ai genitori, no. Quello che fa sorridere noi oggi è che la malattia è una questione meccanica, al massimo psicologica. Beh, loro la consideravano istintivamente una questione cosmica, antropologica, globale, cioè c'è un disfunzionamento del mio rapporto col tutto, hai capito? Non so chi è più acuto, non sono così sicuro. Certo, noi nell'officina della modernità è chiaro, i bulloni così sono decisivi, perché sistemi il bullone e poi va, no? Cioè, l'uomo della tradizione, quando è malato, prende in considerazione la persona intera, corpo e anima, c'entra anche l'anima quando si è malati. O no? Magari fosse possibile dire che riguarda solo il corpo. Ma anche l'ambiente sociale, storico. E per guarirlo si consulta appunto l'habitat, visibile e invisibile, quindi le piante, per esempio. E quindi la preghiera, quindi il rito, quindi si invoca il cielo, no? Questo perché nella società tradizionale, appunto, è il tutto che ingloba l'individuo. Cioè l'individuo riceve identità dal tutto. È la concezione olistica, no? Dell'esistenza. Riceve l'identità dal tutto piegandosi alle sue regole, ai suoi costumi. E per esempio, per fare un esempio, tutta l'economia che da noi è diventata autonoma e sta trascinando la gente col collo, no? Perché l'economia ha le sue esigenze, che non guarda in faccia a niente, a nessuno. E invece in questo tipo di società, per esempio, l'economia era messa a servizio della riproduzione. Della questione demografica, diremmo. Erano in pochi, la terra era vastissima, minacciosa. Si trattava di far figli, no? E quindi la prima preoccupazione, che era quella di continuare la vita, la specie, il lignaggio. E per questo, per esempio, la donna era considerata anzitutto nella sua funzione genitrice, no? Per questo la donna non dispone in questa visione di un suo patrimonio. E non dispone neanche del matrimonio, ma entra in un gioco complesso di scambi. La proibizione dell'incesto, il sistema di alleanze matrimoniali, è stato nella tradizione il sistema fondamentale di tenere in piedi il mondo. No. La donna appunto era questo elemento centrale dello scambio, che è la base degli equilibri di questa società. E quindi è un universo in cui il pivot è la differenza tra gli uomini e le donne, è la differenza biologica dei sessi che è al fondamento della cultura. Noi abbiamo completamente rovesciato, no? Cioè l'amore è un fatto culturale, fatto di sentimento, no? Procreazione è un'altra cosa, tecnica, in qualche maniera. Sono spostamenti di mondo, capito? Non di pareri. E secondo me noi cristiani, quando parliamo di morale, siamo ancora legati a, non so come dire, a una sorta di sentimentalismo. Certo il sentimento morale è decisivo, ma il sentimento ha un corpo, ha una socialità, una storia, ha una narrazione, no? Parliamo della morale come se fosse un'intenzione, no? Mi pare questi esempi fanno intendere cosa vuol dire costruire l'umano, no? Nei limiti di una cultura. Con la modernità, appunto, cambia radicalmente questo. Non è più il gruppo, la società, il tutto che ingloba l'individuo. La globalità si spezza, l'uomo si afferma sempre più, tra l'altro lo vedremo bene, dissociando corpo e anima, il dualismo di Cartesio, che poi è di tutta la cultura occidentale. No. Che è dualistica ed è meccanicistica sul corpo tendenzialmente. E una delle rivendicazioni postmoderne che Nietzsche ha anticipato è la riaffermazione del corpo, però in termini vitalisti. Cioè, no. E con la modernità, appunto, questa globalità si spezza, l'uomo è sempre più individualizzato e autonomo. Questo è il valore della modernità. da una parte la scienza, la tecnica, la macchina, dall'altra parte l'autonomia dell'uomo, la centralità dell'uomo, del singolo uomo, che poi darà luogo alle democrazie. E per esempio, per dire, la famiglia da patriarcale diventa appunto famiglia di coppia, è la coppia e i figli. No. Movimento accelerato dalla vita urbana e dal lavoro in fabbrica, anche questo, il modello familiare in realtà si costruisce nella maniera in cui ricostruiamo il mondo, il lavoro, i rapporti economici, le distanze, i tempi, no? Le solidarietà dei paesi appunto vanno a pezzi, no? Il corpo dissociato dall'anima è considerato anzitutto una macchina di cui l'anatomia, interessante, no? Medicina, l'anatomia fa un salto enorme nella modernità per questo. Cioè, i primi esploratori del corpo che hanno dovuto trafugare i cadaveri, dissacrare un interdetto, appunto, sono stati gli inventori, appunto, della scienza medica. Cioè, come quello là è andato a scoprire le terre, questi qui andavano a scoprire cosa c'era dentro, capito? No. L'anatomia, per alcuni versi, è la scienza esemplare, no, di questo passaggio. L'anatomia che fa l'inventario dei meccanismi e degli ingranaggi. E il corpo viene curato sempre più da medicine tratte dalla chimica o dalla chirurgia, appunto, no? Dall'operazione meccanica del... E ovviamente, per tenere sempre questo riferimento, che è interessante, mi pare, le donne mano a mano entrano nel processo di produzione sotto la pressione delle necessità salariali e delle guerre, delle famiglie appunto ridotte in pochi, dei costi delle case, delle città, eccetera. E cambiano il loro statuto. Lo statuto della donna cambia, diventa molto più autonoma. Appunto, no? Allora i sentimenti amorosi cominciano a contare molto di più del matrimonio. Va in crisi appunto l'istituzione, la capacità del gruppo di istituire il legame, no? Perché il legame diventa sempre più tra soggetti. E tutto questo avviene in un processo che fa degli individui dei soggetti autonomi che sono definiti dalla loro ragione e dalla loro iniziativa libera, dalla loro libertà. È l'uomo che si fa il simbolo della modernità. Terza fase di questa concezione appunto dell'uomo, ciò che l'anatomia è stata per la modernità è l'invenzione genetica, l'esplorazione genetica per l'età della relatività. L'esplorazione del genoma mette l'uomo in una posizione nuova rispetto a se stesso. Cioè l'uomo un po' alla volta si impadronisce, si sta impadronendo di un potere nuovo, dal momento che può agire sui geni che costituiscono la sua eredità di umanità. Pensate dove stiamo arrivando, no? Con la nostra capacità, la nostra forza. E quindi, per esempio, si sta guadagnando delle speranze di guarire molte situazioni, di correggere dei cattivi funzionamenti nella trasmissione del patrimonio genetico, rischiando appunto di sconvolgere l'identità dell'uomo che è frutto di manipolazioni genetiche azzardate. Sono tutti questi problemi qua dell'ingegneria. Ma anche il fatto che la conoscenza genetica permette anche di intervenire, per esempio, in certe specie vegetali o specie animali, la cultura di cellule umane embrionali indifferenziate, aprono orizzonti di cui nessuno, credo, vede cosa sta dietro. No. E anche qui simbolicamente Dolly, no, noi su Comunità Redone una volta abbiamo messo fotografia di Dolly, la capra clonata, no? Cosa ho detto? La pecora, vabbè, c'è tra pecora e capra. Allora, una bella pecora clonata che si chiama Dolly, fai la foto, perché hanno detto, ragazzi, qui c'è un salto di civiltà. Cioè, la clonazione, appunto, che poi invece gli uomini più sapienti, wow, stupidate, si prova, ma poi vedrai l'uomo, no? Sì, no. Sapete cosa diceva Nietzsche dell'ultimo uomo? Schiaccia l'occhio a tutto, è una stupidata, poi sistemiamo, hai capito? No. Cioè, la clonazione in realtà viene a rompere la catena del diverso, dell'alterità, legata alla sessualità, che è stata per alcuni versi invece la struttura portante della storia umana. Cioè, non si può in questo campo andare avanti con le questioni, la scienza può cercare, e i diritti individuali, se io desidero una cosa va bene, cioè, bisogna porsi di fronte alla sorte dell'uomo, hai capito? Bisogna responsabilizzarsi un po' sulla faccenda di tutto, hai capito? Cioè, la capacità di riprodurre l'identico, produrre l'identico, porta a parossismo la lotta che la modernità conduce al caso e a tutto ciò che sfugge al controllo, hai capito? Riproduciamo la vita, hai capito? La controlliamo. A questo, a ciò che diviene possibile a livello dei geni, si affiancano le scoperte, per molti versi impensabili, inaudite, in neurobiologia, nelle scienze cognitive, nelle neuroscienze, no? Le immagini a risonanza magnetica mettono in correlazione aree cervicali con stati mentali. E la sensazione è appunto che lo spirito, l'anima, protette finora dall'opacità del cervello, vedano il loro mistero un po' alla volta dissiparsi, no? Ovviamente il discorso è ancora più leggibile, perché è più vicino a noi, lo conosciamo di più, ma i cambiamenti che sono avvenuti, che avvengono alla sessualità, sono evidenti. I mezzi chimici di contraccezione, la fecondazione in vitro, permettono di dissociare l'atto sessuale dalle sue conseguenze procreative. Questo comporta che soprattutto la donna viva diversamente la sua sessualità e il suo ruolo sociale. E la sessualità è cambiata, evidentemente. I rapporti sessuali, se appunto, rischiano di diventare semplice espressione del piacere, e la differenza sessuale tende a confondersi in molti modi. E si arriva al termine di un'evoluzione nella quale prima la natura sessuale fondava la cultura, ora la cultura assicura la differenza dei sessi. È una cosa più raffinata, certo, più fragile. Pure. Sarebbe interessante anche commentare tutta la vicenda dell'AIDS, no? Ma commentarla proprio dal punto di vista dei rivolgimenti mentali che ci ha indotto, che ci ha fatto capire anche per alcuni versi. Cioè, l'amore che sognava di vivere nella libertà diventa il luogo in cui bisogna preservarsi, proteggersi, capito? Che discorso sul preservativo, che certo, se lo ragioni semplicemente come strumento, ragioni strumentalmente, è evidente, ma se lo ragioni complessivamente su dove noi stiamo portando il senso della sessualità, bisogna discutere di queste cose, non bisogna darle come scontate. Non è che perché il Papa ha fatto sull'aereo un'affermazione infelice circa il controllo delle nascite in Africa, poi anche lì, appunto, preservativo per noi ha un senso, in Africa non funziona, purtroppo per alcuni versi, no? Quindi c'è una falcidia di AIDS. Però insomma queste cose qui che la Chiesa non può più neanche dire che ne saltano addosso, perché è scontato per tutti che essere moderni vuol dire queste cose, è ovvio. No, non è ovvio, dobbiamo pensarci a queste cose.